tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
Pompe Radio,
uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
E sono sei in realtà le radio, perché due si sono aggiunte al Ponte Radio consueto, che come ogni settimana, come ogni venerdì, vi tiene compagnia intorno alle 13. Due, dicevamo, le radio, Radio Neanderthal e Radio Spore, oltre alle solite consuete, Radio Onda Rossa, Radio Quar, Radio Eustachio e Radio Wombat, che vi parla adesso ai microfoni. È il nostro turno, ebbene sì.
Eh sì, eccoci qua. Oggi prendiamo il testimone del Ponte Radio consueto per raccontare la città di Firenze, le trasformazioni che la caratterizzano, che l'hanno caratterizzata negli ultimi anni. Partiamo.
Sì. Tra l'altro faremo appunto per non vi preoccupate, in realtà focalizzeremo su Firenze, ma cercheremo anche di approfondire cose che poi insomma avranno una valenza, si spera, anche nazionale, non soltanto localissime.
Sì, certo, cercheremo ovviamente di un po' concentrarci sui caratteri comuni e ovviamente digeribili su scala un po' nazionale. Scala nazionale che è stata tristemente colpita dalla cronaca recente in città con non la cronaca, ma purtroppo il territorio della città è stata colpita dall'esplosione al deposito ENI di Calenzano, dove il 9 dicembre sono morte 5 persone, sono state 26 ferite. È stato un disastro ambientale che ha colpito l'area e tra l'altro in un deposito, in una appunto opera strategica su scala nazionale. Firenze si trova esattamente in mezzo all'Italia, vicino all'autostrada, la 1, quindi è un punto da questo punto di vista strategico. Questa area era già stata oggetto di attenzione in passato, era stata considerata come critica e pericolosa e diciamo, ecco, insomma, ahimè, purtroppo abbiamo visto di recente le conseguenze.
Perché partiamo da qua perché chiaramente questa vicenda ci ha colpito particolarmente, insomma non potevamo non parlarvene visto che è ancora, ci brucia, ma anche perché è stata abbastanza emblematica per raccontare una porzione di territorio fiorentino come quello della Piana Fiorentina, la cosiddetta Piana Fiorentina, che è un territorio piuttosto nascosto agli occhi
dell'immaginario,
delle anime belle, sì. Perché in realtà si tende a pensare a Firenze come una città, la città del lusso, la città del turismo, e vedremo che in realtà lo è a tutti gli effetti, perché gran parte della puntata di oggi si concentrerà sugli effetti del lusso e sull'estrattivismo che viene operato in questo territorio, c'è tutto un rovescio della medaglia, che, nel senso che ne fa parte integrante assolutamente, ovvero tutta la parte industriale, la parte che regge poi tutta l'economia e che bisogna che resti nascosta in qualche maniera. La Piana Fiorentina è una colata di cemento unica sostanzialmente, il deposito dell'ENI è un deposito costruito nel 1956, un deposito enorme, il più grande di tutto il centro Italia, di 17.000 metri quadri, che è collegato a Livorno tramite vari oleodotti. Ma nel 1956, per quanto quest'opera fosse insomma, diciamo, strategica e importante e problematica già al tempo, ma la Piana Fiorentina non era così cementata, così popolata e così piena di abitazioni, insediamenti industriali e quant'altro come invece lo adesso. Quindi in realtà se adesso andiamo a fotografare dall'alto la zona in particolare del deposito dell'ENI, ma potremmo spostarci di pochi metri ed è uguale, vedremmo una colata di cemento enorme, all'interno della quale si operano tutte le dinamiche di sfruttamento che sono difficili, o meglio, sono anche facili da individuare, ma che di base non si vogliono vedere. Il distretto tessile è un distretto dove si opera di fatto lo schiavismo, dove le persone vengono schiavizzate, pagate pochissimo, che lavorano in condizioni di estrema insicurezza quotidianamente, non sono eccezione ma è l'ovvietà, e questo è il distretto tessile, che poi ha come grande facciata quello dell'alta moda, del lusso, di cui poi parleremo anche dopo in qualche modo.
Esatto, c'è una sorta di deterrenza legata alla visibilità della città, appunto a questa immagine del lusso che riesce a coprire completamente tutto il resto, dalle questioni appunto che dicevi legate al lavoro e alle zone industriali della piana, fino a quelle ovviamente ambientali, idrogeologiche, che caratterizzano l'area storicamente, cioè non c'è bisogno appunto di ricordare l'alluvione di Firenze, o quantomeno una cosa nota nel territorio, cioè la fragilità dal punto di vista geologico dell'area, e in barba a tutto ciò si persevera in questa cementificazione che viene di nuovo, insomma, un po', è nascosta, è poco conosciuta, è poco chiara forse a chi sta fuori Firenze. Legata a questa immagine, c'è sicuramente a questa immagine del lusso, appunto, cioè, ci teniamo a sottolineare come vada a braccetto la mancata prevenzione, cioè lo specchietto delle allodole, che è la città e l'immagine nella sua bellezza, ha tutta una sua controparte che è veramente... È un esempio davvero forte quello della piana, appunto con l'abuso del cemento, la completa mancanza di prevenzione,
i vari veleni riversati,
la scarsità dei trasporti. Per dare un po' di contesto, la piana sta a nord di Firenze, circa nord-ovest, e si prevede ad esempio nuove opere come quelle della TAV o il nuovo aeroporto, quindi si considera una sorta di porto franco verso la città, dove si può fare un po' tutto quello che è possibile, ecco. Questo è un po' il contesto
che poi è quello di cui viviamo, e in questo contesto esiste, è come se ci fossero in qualche maniera due città. Nel senso, c'è una città che è quella di cui vi abbiamo parlato adesso, che è la città che si vivono le persone effettivamente che abitano questo territorio, e poi c'è la città raccontata, la città vetrina, bomboniera, che è essenzialmente concentrata nel... ormai non più soltanto nella cosiddetta area UNESCO, nel senso che non è più soltanto nel centro storico, ma arriva al Chianti, ha inglobato diverse altre zone. Però diciamo che è come se ci fossero due città, una nascosta e l'altra invece che si vuole, anzi che sia sbandierata, pubblicizzata, perché deve essere venduta. Diciamo che quello che ci interessa, che venga fuori forse da questa puntata, è un concetto di turismo che non è un effetto collaterale, cioè l'overturismo cosiddetto, non è l'effetto collaterale di una eccessiva bellezza di un territorio oggettivamente molto bello, e quindi se poi la gente vuole venire a vederlo e non abbiamo colpa noi. Non è questo il punto, ma in realtà è un meccanismo assolutamente deciso a tavolino di estrattivismo, dove fondamentalmente la ricchezza del nostro territorio è la ricchezza culturale, estetica, paesaggistica per certi versi, e storica, artistica per altri, e questo è un bene che viene valutato oro fondamentalmente, e nel corso di questa puntata vi racconteremo come viene sostanzialmente sfruttato da tutto il mondo.
Esatto, fondamentalmente non è, come dicevi, una conseguenza, è troppo riduttivo contrarre, perché c'è proprio uno studio proprio di prodotto, in un certo senso, cioè la città ha cambiato connotati anche proprio nell'immagine che ci tiene ad Arsi, tant'è che dicevamo fuori dai microfoni, questa immagine, questo concetto ha colpito tantissimo anche la cosiddetta intelligenza di sinistra, ecco, e tutti i circoli che un po' gigioni, un po' campanilisti sulla città considerano inevitabile, no? Data la bellezza, il patrimonio e sarcavolo di Firenze, che sia inevitabile, sì, questo meccanismo che è, come dicevi, va oltre lo speculativo, è proprio è una miniera, è proprio estrattivo ed sì, è esteso.
Tra l'altro, la cosa che notavamo preparando questa puntata è proprio il fatto che non si parla neanche più soltanto, oggi ci concentreremo molto, lo vedremo, sulla rendita immobiliare, ma non, qui non si parla tanto di una questione del classico meccanismo da palazzinari, no? Cioè, quindi quello che ormai esiste da decenni, del compro l'immobile per come investimento, aspetto o in qualche modo faccio in modo che quel immobile cresca di valore e poi lo rivendo. Boh, affare perfetto. No, qui c'è qualcosa di più, nel senso che questo meccanismo estrattivista, capitalista, veramente ormai collaudato e assolutamente rodato, fa in modo che il valore non sia solo del singolo immobile, ma di tutto un mondo che gli viene costruito intorno. Quindi si genera profitto dal creare un immaginario di lusso, cioè quindi non si crea la palazzina, no? Quello che interessa ormai non è più la palazzina, l'albergo, ma il creare un immaginario, cioè creare magari un mega resort dove tu vuoi andare a vivere perché c'hai anche i servizi, perché comunque è un ambiente frequentato da altre persone ricche.
Sì, sì, si è creato una sorta hotel di oligarchia di interessi e di capitalizzazione di questi interessi, o proprio focalizzata specificatamente sul lusso e la ricchezza.
Sì.
Che è fatta da attori che hanno magari provenienza magari abbastanza diversa, però un carattere assolutamente comune di essere estremamente ricchi, estremamente speculativi, di essere ramificati, avere queste strutture internazionali di difficile comprensione, dove ad esempio anche noi abbiamo alle volte faticato a capire, aspetta, chi è proprietario di chi?
Sì, molto intricato.
Sì, quindi questo è un po' diciamo gli attori principali, ecco, che ahimè non, cioè, ormai questo qui dicevamo prima anche è un carattere che ormai è consolidato in città, quindi si parla di una storia che è abbastanza vecchia, ad esempio tendenzialmente la possiamo più o meno fare iniziare da una trentina d'anni a questa parte, sicuramente con attori importanti come quelli della moda, storicamente del Prada, Ferragamo, Gucci, eccetera, eccetera, legati anche insieme ad altre industrie importanti di zona, tipo l'enogastronomico. Però poi c'è stato un passaggio verso la fine dei 2000, intorno al 2010, dove la speculazione è diventata di carattere letteralmente internazionale. Cioè, prima era Gucci che investiva magari su Firenze e aveva anche investimenti nel mondo, quindi potevano rientrare in questo carattere qua. Ora invece abbiamo il mondo che ora, insomma, da una quindicina d'anni ormai, tantissimi investitori stranieri legati alla finanza internazionale, ecco, che arrivano a Firenze e si stanno letteralmente comprando tutto.
E loro si comprano non, appunto, come dicevamo, un immobile o un terreno, loro si comprano in qualche modo un pezzo di immaginario, nel senso che il valore economico di tutto ciò è in qualche modo questa sensazione di una forma di vita diversa, cioè l'andare a vivere in Toscana, live in Tuscany, è un qualcosa che non è che tu ti vai a comprare il casale sgarrupato nel Chiantyshire. Tutti vai a, cioè, quello che ti compri è il sogno di vivere da ricco, di fatto, da ambiente, in un ambiente con i cipressi, però con questa sensazione del ma la vita rurale di una volta. Insomma, c'è tutta una creazione di immaginario che valorizza poi sta roba e che fa in modo che si crei quello schifo di bomboniera che è attualmente Firenze e i suoi dintorni collinari. Cosa succede? Che poi chiaramente tutto questo ha come conseguenza diretta l'impoverimento totale, come in ogni territorio che viene depredato in maniera estrattivista, anche Firenze viene completamente privato di qualsiasi risorsa per le persone che ci vivono, cioè gli abitanti non sono semplicemente di troppo, cioè non sono intoppi, sono intralci e quindi tutta la vita, cioè è, come dire, è inutile, attualmente è un po' purtroppo strano e quasi ridicolo lamentarsi del fatto che nel centro storico non si vive più perché è pieno di turisti, ma non siamo noi l'oggetto di quella vita, cioè noi non dobbiamo vivere lì.
Esatto, e in tutto, ecco, diciamo, questo contesto, l'amministrazione che cosa fa? L'amministrazione si trova a gestire, a loro parole, il cerino del debito pubblico e di fatto semplicemente svendono qualsiasi... svendono praticamente tutto il possibile, anche l'impossibile alle volte sembra, per far tornare dei conti. Proprio brevemente, questo è un meccanismo che appunto scala sul territorio nazionale, è un problema tipico di ogni amministrazione italiana, ora non è importante, è poco interessante adesso capire quanto effettivamente siano compiacente al meccanismo, sembra abbastanza, ecco. Sì. Però questo,
anche perché se fa il conto con i ricavi che ci fanno, in fondo sono pochi,
però ecco, nel considerare questo meccanismo comune, il patrimonio di Firenze, ecco, permette una svendita comunque sia lunga nel tempo, e in questo meccanismo appunto l'amministrazione fiorentina grande maestra è stata negli ultimi anni di un meccanismo piuttosto preciso di speculativo nei confronti, ecco, degli attori che diciamo prima, quindi questi grandi investitori stranieri. Fondamentalmente il passaggio proprio storico più classico è stato quello di allenare un bene, metterlo in vendita.
Metterlo in vendita, attenzione, quando ancora il valore è piuttosto basso, nel senso...
E il punto proprio centrale, con una certa destinazione d'uso.
Sì, perché magari era un teatro, era un edificio pubblico.
Esattamente, e quindi in quanto tale avrà avuto certi vincoli urbanistici di costruzione, che vuol dire quanto proprio sacchi di cemento puoi buttare, proprio letteralmente, e quindi quanti piani puoi costruire, tutte queste cose qua. E, in un secondo momento, a vendita avvenuta, tipicamente l'amministrazione si concedeva di cambiare la destinazione d'uso, cioè di dire: guarda, una volta che hai comprato, ma guarda, tu puoi costruire anche un'altra cosa. Ora, sembra così, sembra grossolano questo meccanismo, ma è esattamente quello che è successo, in particolare tra le aree a destinazione turistica e residenziale nella città di Firenze. C'è stato, e anche ex industriale verso il turistico o residenziale.
È ricettivo.
Questo qui è stato un Tetris continuo della città di Firenze, e che sentivo ad esempio... in altre puntate del Ponte Radio, si è replicato anche in altre città italiane ed è stato molto tipico.
Ma guarda, tra l'altro, questo è talmente un cliché ed è talmente tipico che viene promesso, nel senso, non è il segreto di Pulcinella che i grandi investitori sanno che possono comprare beni pubblici a una cifra piuttosto irrisoria per le loro tasche, perché tanto poi un domani l'amministrazione pubblica, cioè una volta comprata, ti faciliterà togliendo tutta una serie di impicci e impacci e cambiando destinazione d'uso. Quindi tu ti compri un teatro, domani te lo faccio diventare un albergo, non ti preoccupare.
E tipicamente, come da trattativa, cioè le trattative non sono mai del tutto eque, e sbilanciandosi questo equilibrio da parte del privato, il privato si può concedere in futuro di ulteriormente negoziare condizioni a lui favorevoli, quindi spostare un volume, fare una cosa più spostata da un'altra parte, o anche magari fare opere aggiuntive come le opere compensative. A chiosa di tutto questo meccanismo c'è un aggiornamento, diciamo, a questo, a questi passaggi, è che se storicamente c'era a un certo punto l'amministrazione che cambiava la destinazione d'uso dell'opera, negli ultimi anni siamo arrivati a rendere questo meccanismo talmente esplicito da dichiararlo in anticipo come destinato a qualcosa di specifico e particolare. Quel particolare che dicevamo prima è legato al lusso, quindi tendenzialmente le aree a destinazione turistica sono state di base accorpata con le residenziali, cioè non si capisce più la differenza, con delle conseguenze di costruzione e di consumo di suolo che sono estremamente impattanti.
Quindi, ricapitolando e riassumendo, i passaggi pratici sono: l'amministrazione pubblica decide di alienare un complesso immobiliare, le vende per pochi spicci fondamentalmente, post vendita ne viene cambiata la destinazione d'uso, generalmente residenziale, ricettivo turistico, lo vedremo, e poi si tolgono eventuali vincoli a tutela. E solo per questo, solo a questo punto, senza ancora aver costruito niente, toccato niente, il valore dell'immobile schizza verso l'alto. Quindi chi ha comprato ha già guadagnato milioni, letteralmente, senza fare niente, solo per il fatto di aver avuto una liquidità che gli ha consentito di comprare a pochi spicci. A questo punto cosa fa? Il proprietario rivende a un prezzo spropositato, perché a quel punto l'area ha cambiato di valore, è molto più appetibile, e ci fa i soldi solo così. Poi che succede? Firenze si accorge, l'amministrazione pubblica si accorge che lì c'è rimasto un bene venduto, sì, ma che rimane un po' a segnaposto e comunque ancora vuoto, si chiede al nuovo proprietario di fare un piano. E qui il piano, si badi bene, non lo fa l'amministrazione pubblica, lo fa il proprietario privato, che ovviamente è un piano completamente volto al profitto, anche perché a quel punto quel proprietario nuovo ci avrà investito un po' di soldi, quindi giustamente, ce li vuole rifare. L'amministrazione generalmente approva quasi tutto, eliminando eventuali impedimenti, anche perché il mantra dell'amministrazione pubblica fiorentina, ma direi anche si può allargare al nazionale, è attirare gli investitori, quindi è chiaro che gli si dice di sì a tutto. Quindi inserisce una quota di edilizia convenzionata, che è un po' la bella facciata per poter dire sì, però noi pensiamo anche ai nostri cittadini e le cittadine. Cosa succede? Il proprietario la monetizza, perché gli viene data questa possibilità ormai da anni, la può monetizzare, quindi versa pochi spicci in cassa del comune, non costruirà mai quella parte di edilizia convenzionata che quindi non c'è, si dà via libera al progetto, completamente a profitto, fine. E questi sono i passaggi che adesso vedremo, perché per fare questa cosa ci vuole ovviamente una grande liquidità e quindi qui entrano in gioco le grandi holding di investimento, che sono quelle che vi racconteremo un po' oggi.
Sì, sì, sì. Sì, allora, sicuramente abbiamo tra queste una che è
La regina,
perché c'è un ruolo molto particolare, che è Cassa Depositi e Prestiti, anche detta CDP, spesso abbreviata.
Ne avrete sentito parlare? Cioè, ahimè, ci abbiamo avuto un po' spesso a che fare, sì. Soprattutto nei spazi autogestiti.
Allora, super, proviamo ad andare velocissimi. Allora, la Cassa Depositi e Prestiti è un attore fondamentale, perché agisce sia da intermediario, fondamentalmente, tra le amministrazioni e i finali privati, i privati finali che prendono poi gli appalti per le costruzioni, le opere nelle nostre città, ed è anche a sua volta finanziatrice delle stesse opere, quindi fa un po' di tutto in questo contesto. contesto. Nasce come, cioè è attualmente una delle più importanti strutture finanziarie italiane, è controllata sì. circa l'80% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e la restante parte dal 61 fondazioni bancarie.
Tanto
nel 2019 era il terzo operatore finanziario in Italia dopo Unicredit e Intesa San Paolo. Allora, storicamente aveva una funzione, se vogliamo, anche tra virgolette nobile, quindi di gestione proprio delle casse di certi risparmi, ma principalmente aveva un ruolo di calmiere sociale per certi servizi, tra cui anche quello abitativo, quello della casa, quello degli immobili.
Di fatto gestiva il risparmio postale, cioè sì. i fondi della Cassa Depositi e Prestiti inizialmente fino a pochi anni fa erano solo quelli del risparmio postale, sì. quindi tu investivi i risparmi nei libretti postali e quei soldi venivano investiti per fare, sì, in teoria ci avresti potuto fare un sacco di cose, edilizia pubblica.
No, ma uno dei ruoli, ecco, storici proprio era, teoricamente aveva proprio la funzione di calmiere, ecco, per gli aspetti immobiliari legati alle questioni abitative. Poi non è mai successo, però teoricamente una delle funzioni ufficiali era quella. La svolta principale è dal 2003, quando fondamentalmente viene privatizzata, quindi inizia la fase speculativa di CDP, dove
anche perché scusami il 2003, ricordiamoci, pieno boom immobiliare, sì. e pieno momento in cui le amministrazioni iniziano a investire. Finora non era così spregiudicato l'investimento in borsa delle amministrazioni pubbliche, invece si inizia a investire moltissimo e quindi si dice bene, anche Cassa Depositi e Prestiti faccia altrettanto.
E quindi diventa a tutti gli effetti, cioè cambia completamente carattere, cioè anzi forse il carattere nemmeno troppo, però ufficialmente ora ha un altro ruolo, cioè ha da riportare dei bilanci molto più stringenti, da riportare profitto e quindi speculazione.
E poi sì, erano gli anni del pre-bolla immobiliare, sì. quindi è chiaro che sì. c'è un ente che gestiva fondi, aveva un sacco di liquidità e poteva gestire, disporre di un sacco di immobili, che fa, ovviamente.
Sì. Ultimo punto, se vuoi, curiosità, se vogliamo, descrittiva di CDP, è anche che è il principale azionista di Eni S.p.A., Terna S.p.A., Snam S.p.A., Ansaldo Energia S.p.A., Italgas S.p.A., Poste Italiane S.p.A., per dare sì. un'idea della scala. E allo stesso tempo descriviamo un attimo ora invece il ruolo, ecco, di questo attore. Allora, Cassa Depositi e Prestiti è utilizzata dall'ente locale come consulente per la definizione del valore e degli immobili pubblici e come intermediario per la loro alienazione. A Firenze in particolare ha curato numerosi casi, come in tante altre città, dove il comune, appunto, di nuovo affannato dal proprio bilancio, tendenzialmente in genere prova a svendere tramite aste pubbliche dei beni che in genere vanno vuote, il prezzo viene abbassato, Cassa Depositi e Prestiti se lo prende e poi lo gestisce a profitto, ovviamente. Questo meccanismo di nuovo si riflette un po' su tutta la scala italiana. A Firenze in particolare CDP ha gestito alcuni casi noti come l'ex caserma Vittorio Veneto di Costa San Giorgio, ceduta alla Lionstone Development, di cui parleremo dopo, che però è una multinazionale americana della famiglia Lauvstein.
Ricordatevi questo nome. Come direbbero quelli bravi.
Sì, questa qui era palesemente una nota che ci siamo scritti. e poi ovviamente anche aree diciamo zone che per noi fiorentini sono molto importanti, come quelle della manifattura tabacchi, che fu venduta, cioè fu venduta la holding inglese Hermon Capital, che, di cui a sua volta diremo un paio di robe dopo, e anche dell'ex teatro comunale. Quindi tutte praticamente CDP, per capirsi, è stata intermediaria per la vendita di aree che erano tutte... diciamo o residui industriali del Novecento o comunque sia a gestione pubblica o pubbliche in toto, e in tutte queste aree di cui parliamo di più di 100.000 metri quadri, stiamo parlando di tantissimo metratura quadrata, ha fatto da intermediario in tutte queste operazioni per il comune.
Per capirsi, nel 2017, questi dati che stiamo leggendo ora sono di qualche anno fa, sono del 2019, però nel 2017 la raccolta postale è stata di 321 miliardi, che è una quantità paragonabile al PIL dell'Irlanda, di Israele o della Danimarca. Per capirsi che budget c'ha a disposizione Cassa Depositi e Prestiti, il patrimonio immobiliare a disposizione di Cassa Depositi e Prestiti è di poco superiore a 1 miliardo di euro, che però, ora qui sto andando un po' io di fantasia, ma immagino che si tratti del valore minimo, perché se, come abbiamo visto, questi beni non venissero svenduti, si tratterebbe di ben altri valori. Come si diceva prima, banalmente Cassa Depositi e Prestiti avrebbe a disposizione un fondo veramente di un sacco di soldi, che potrebbe tranquillamente, per esempio, andare a usare per questioni sociali, per riparare ai 2000 problemi sociali che esistono in questo paese. Ma vabbè, evidentemente non è proprio questa la sua funzione. Ora direi, è passato già un po' di tempo, facciamo un primo stacco magari.
Sì, sì, sì.
E poi ritorniamo dopo. La puntata di oggi, come avrete potuto intuire, sarà un po' così, nel senso, vi racconteremo alcuni grandi attori di questa speculazione, di questo estrattivismo veramente aggressivo e pesante, e sperando che vi diano anche un po' di strumenti per capire un po' come funzionano queste dinamiche e come praticamente vengono messe in atto. E quindi direi, sentiamoci un po' di musica intanto. Chucky or La, get the Brits out, lad, a one-way ticket, please, I've lost my bus pass. It's Jackson off, he's locking some pins, man. And Kyloo fucking free, Jinesh, man. Keep it at the fucker, fucking fuck off, Jesus said on the cross. Two pins a boost, 20 fakes, and the fog is the lost. Who's next, me, miss, someone you like a bag. For your shopping at your nose, I see your ankle tag. Fuck you, curfew, dislocated ice socket. Overnight cap shop with 2 grams in his pocket. Loves his reputation. For being a rocket in his dreams, name millimeter loaded. I'm a hitch, double OD. No legs, come with what they say about me. Cause I'm a hitch, double OD. No legs, come with what they say about me. A dog with a job, what the fuck is that? When Harper Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies. Cause all the best jobs are taken by the doggies. Sweaty black and crack, and must blue behind lobby. The fast and the sense, got that note on buying cash. I can nish, hate the stash, want to pass, it's an arch. Like a goose, cook the leaner, solo near your jaw, arch. Ja. It's gonna be a bloodbath. 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 Throw a hook, a jab and a boot. I sneak a quick tooth, then I fire another boot. For calling me a fruit, for trying to take the loot. But Billy won't be bothering. Couple of cash, do you want it in your chest or your knees or your head? DJ Provi has the lead. You can beg, you can plead, you can tell us what we need, you can change your name, but you're all a fucking sim. I'm a hitch, double. Eccoci, dai, presenta questo pezzo.
Va bene, va bene, sì, erano i Knee Cup con Wood, sono un gruppo di Belfast, un gruppo che è innamorato del proprio quartiere, quindi ascoltatevi.
Ci stava.
Sì.
Allora, dicevamo, abbiamo parlato di Cassa Depositi e Prestiti, che chiaramente è una delle attrici principali, non ci avversi, ricorrerà molto spesso, e arriviamo ora al meraviglioso mondo dello Student Hotel. Anche se adesso in realtà dobbiamo dire ha cambiato nome in Social Hub, quindi però per noi rimarranno sempre, nel nostro cuore rimangono sempre The Student Hotel.
Sì, davvero.
Non si sa se è più brutto Social Hub o Student Hotel.
Sì.
Vabbè.
Davvero a me mi spiazza sempre.
La bruttezza.
Cioè, non riesco nemmeno proprio a immaginarmelo. Cioè, nemmeno come. Che ne so, mi immagino che ne so, Monti che studia l'università. Non lo so.
No, io vi devo dare questa immagine. Vi voglio regalare questa immagine perché sennò chi sta a Firenze non l'ha vista purtroppo. Di Student Hotel di Viale Spartaco Lavagnini, il primo, forse, se non sbaglio, che hanno costruito, con all'entrata questa gigantesca altalena, cioè tipo alta 4 metri, altalena gigantesca di neon rosa sulla quale si potevano dondolare questi studenti americani ricchi, no? Un po' questo immaginario del sì, ricco ragazzo viziato che viene a Firenze.
L'altalena...
Brividi.
Eh sì, altalena che purtroppo non caratterizza Firenze,
no.
Perché è appunto stabilmente legata al lusso. Student Hotel o appunto come dicevamo Social Hub di recente l'abbiamo considerato subito dopo CDP come intermediario tipico, anche questo scalabile un po' su tante città italiane. Abbiamo considerato di nuovo, dicevo, Student Hotel proprio perché ha avuto... Ha investito in verità in tutto il mondo, però
sì.
Sicuramente anche in altre città italiane. È un gruppo allora olandese che dal 2006 opera nel settore del business immobiliare. Ha un approccio proprio ufficialmente, esplicitamente globalizzato, si riguarda di nuovo, è un'azienda, è un gruppo proprio specializzato nel lusso e nei ricchi, proprio letteralmente. I suoi emissari vanno a caccia di immobili di prestigio un po' per il mondo, in posizioni strategiche nelle grandi città, dove investire capitali globali per la loro trasformazione in facoltose strutture ricettive, con appunto questo pretesto del turismo studentesco che,
sì, che ormai
non ha
manco
proprio
più
nessun carattere,
sì,
reale, ecco.
Sì, allora ci sono vari investitori che hanno supportato e supportano attivamente Social Hub o Student Hotel, ad esempio Carlyle Group o Hermont Capital o APG. APG è il principale fondo pensionistico olandese, cioè qui lo diciamo per spiegare quanti soldi hanno a disposizione. Sono di base questi che vi abbiamo nominato dei colossi della finanza mondiale. A Firenze Social Hub, chiamiamolo così, arriva appunto come dicevi qualche anno fa, e la società ha per ora acquistato il Palazzo del Sonno, chiamato così con questo nome meraviglioso, in Viale Lavagnini. Viale Lavagnini è accanto alla stazione di Santa Maria Novella, è una zona molto strategica, proprio al confine con il centro storico, quindi è un immobile che poteva, insomma, che vale tantissimo. E niente, questo era un edificio anche storico che serviva quando Firenze doveva essere capitale a fine 800, doveva essere adibita a foresteria per i funzionari, che però poi vabbè, non è andata, Firenze non è andata come capitale, e quindi è rimasto, ha avuto varie destinazioni, Palazzo delle Ferrovie, ha ospitato per molto tempo, per quasi 100 anni, gli uffici delle ferrovie, e a un certo punto, come abbiamo visto prima, con i soliti meccanismi viene venduto E adesso c'è stato costruito ormai da qualche anno, da questo gruppo di cui vi parlavamo adesso, uno pseudo studentato. Era il primo che arrivava a Firenze, quindi per noi era anche un po' una novità.
Era anche il primo in Italia, mi sono sbagliato.
Ci sta. Con questa retorica del student hotel, e tutti dicevano, aspetta, ma in che senso, visto la disastrosa condizione degli studenti fuori sede e non solo a Firenze, abbiamo detto, no, studentato di lusso. È stato abbastanza chiaro fin da subito che cosa voleva dire. Si tratta di 390 tra camere e suite, di cui circa metà sono dedicate agli studenti, ma studenti chiaramente di lusso, e 170 camere invece sono dedicate a una clientela internazionale estremamente selezionata, con delle tariffe allucinanti. Dettaglio di colore: l'ex sindaco di Firenze Nardella, che frequenta spesso questo luogo, si vede, gli piace, ci si trova a suo agio, pare che sia anche un grande DJ alle feste che organizzano allo Student Hotel, mi viene da mal di stomaco, ha affermato, virgolette, è il segno di una città che si ripensa, non badando al profitto, no? chi potrebbe dirlo, ma prima di tutto alla qualità degli interventi. Così Nardella descrive questa operazione dello Student Hotel. Per darvi un'idea, i prezzi delle camere dello Student Hotel di Viale Lamagnini sono: una camera standard queen, le ho guardate adesso, studenti, costa 1628 euro al mese. Una camera economica non studenti è 89 euro a notte. E sono anche un po' calati, secondo me, insomma, rispetto a come era prima. E di base, siccome gli ha reso abbastanza questo affare, sempre gli investitori di Student Hotel replicano e iniziano a costruire Student Hotel in mezzo a Firenze. Ormai non si sa più quanti sono, sicuramente c'è quello importantissimo di Viale Belfiore che sta per venire inaugurato ora il primo febbraio nell'area ex Fiat, un'area enorme, anche questa molto vicina al centro storico di pregio, molto, molto strategica, e che avrebbe una funzionalità anche per la città di Firenze.
Sì, su questo proprio brevemente due note sulla città, perché appunto abbiamo iniziato dicendo la doppia faccia fiorentina della piana contro la città, cioè l'abbruttimento del cemento contro il lusso esposto. Un altro carattere che è andato un po' perdendo, almeno nell'immagine della città, era quello ora oggettivamente industriale, cioè Firenze è stata sede di fondamentalmente due gruppi industriali, nel senso urbano, grossi, che erano le Officine Grandi Riparazioni e il gruppo Fiat, che avevano enormi aree in zona. Come dicevi, il nuovo Student Hotel che andrà a aprirsi in Viale Belfiore a Firenze fa parte di una delle strutture che era appunto della Fiat, e che tra l'altro ha, se vogliamo, un'altra caratteristica abbastanza particolare e comune in tutta Italia, di aver visto quelle grandi buche in città che si riempiono l'acqua.
Sì, ecco, che potevano diventare laghi.
Ecco, voi dovremmo dare una metrica con cui il livello dell'acqua corrisponde alla speculazione in atto, cioè noi dovremmo riuscire a capire, forse dal grado di colore dell'acqua,
sì,
quanti soldi stanno gravitando, da quanto tempo è in itere l'affare.
Tra l'altro, se capisco bene, Student Hotel interviene in questa situazione in cui loro buttano giù, l'amministrazione pubblica butta giù il palazzo, insomma tutta l'area ex Fiat, si forma un lago, rimane tutto bloccato perché mi sembra, ora non vorrei dire imprecisioni, ma mi sembra c'era anche un'inchiesta di mezzo. Comunque, fatto sta che rimane il cantiere bloccato per diversi anni, si forma un lago. A quel punto entra in gioco Student Hotel come Deus Ex Machina, come sempre, che salva e si strappa l'area per 30 milioni, che credo che sia un prezzo veramente regalato per anche la grandezza dell'area, perché sono 21.000 metri quadrati, veramente in un'area super di pregio, e diventerà un gigantesco hotel. Si parla di 670 camere e suite, una piscina sul tetto, un percorso pensile, un'enorme terrazza, insomma è un quartiere di fatto. e non per noi, un quartiere per, non per chi abita intorno, e i prezzi sono da 100 ai 200 euro a notte, quindi stiamo parlando di queste cifre.
Ecco, sì, quindi insomma continuiamo un po' a sottolineare questo carattere lussuoso, ecco, di progetto e di investitori, e tra questi investitori di Student Hotel in particolare troviamo Carlyle Group, che è una multinazionale americana a gestione patrimoniale tra le più grandi al mondo. Per dare un po' l'idea di questa dimensione, ecco, del gruppo, investimenti azionari per 82 miliardi di dollari, piattaforma immobiliare, infrastruttura ed energetica del valore di circa 42 miliardi di dollari, credito gestito per oltre 37 miliardi di dollari. Ora, evitando tutti i numeroni,
no, però danno un'idea.
Però danno, appunto, stiamo parlando di gruppi immobiliari enormi. È tra l'altro noto un po' alla cronaca degli ultimi anni per intrecci anche con politica internazionale di alto rango. Ha avuto nel consiglio di amministrazione George W. Bush.
George Bush senior, correggo, era il babbo.
Il babbo, come si dice da noi. Comunque sia personalità importante, ecco, del governo americano. In Italia questo gruppo, Carlyle, era già stato conosciuto nel 2001 per dei rapporti che ha avuto con l'amministrazione di Milano, al tempo presieduta da Letizia Moratti.
E lei stava nel consiglio di amministrazione della Carlyle Group,
sì.
Cioè tanto per, no? Perché non c'è minimamente conflitto di interessi.
E
fu all'epoca che che vararono degli strumenti finanziari,
la cosiddetta cartolarizzazione, cioè una tecnica finanziaria che è progettata per trasformare strumenti finanziari non trasferibili in strumenti trasferibili, cioè liquidabili,
che sono
negoziabili,
che
e quindi insomma secondo me, ad esempio, questa puntata io ho trovato come ricorrente proprio i primi 2000 come peccato originale, ecco, della privatizzazione, della speculazione, almeno da parte, cioè degli effetti nelle amministrazioni locali, ecco, via.
Assolutamente. Dal 2002 al 2005 è membro del Carlyle Group e anche Chicco Testa, cioè, lo volevo dire perché non manca mai, ricordiamocelo, nuclearista, grande fan del nucleare e affarista italiano, e insomma di base, cioè, non è un caso insomma che questo personaggio risiedesse nella Carlyle.
E continuando sempre un po' con il giro, ecco, di questi investitori, stiamo un po' entrando in questo focus su il lusso di Firenze e a chi fa gola, a chi interessa tutto questo patrimonio così spendibile. Passiamo a Hermon Capital, che è una multinazionale anche questa di investimenti immobiliari, che opera in tutto il continente europeo, ha sede a Londra e è principalmente nota a Firenze per tutta la compravendita e l'affare dell'ex manifattura tabacchi, che di nuovo ricordiamo è stata intermediata al tempo da CDP, quindi siamo sempre lì. È una società che è stata fondata nel 2007 a Londra, opera acquisizioni immobiliari in tutto il pianeta, crea centri residenziali, centri commerciali regionali, alloggi per studenti, cinema multisala, studi di produzione cinematografica. La società
4 miliardi di euro complessivi fondi che ha a disposizione.
Sì.
Cioè, per di
fondamentalmente, allora, per dare un po' di contesto per quello che riguarda, insomma, i suoi interessi e le sue azioni a Firenze, quindi diciamo l'ex manifattura tabacchi, parliamo di un investimento complessivo di circa 200 milioni di euro, di un'area di circa 6 ettari, in una posizione particolarissima a Firenze, perché fondamentalmente tra il Parco delle Cascine, che è il polmone grande, l'unico polmone verde rimasto a Firenze, e l'area di Novoli, e
anche
di il centro, ed è legata a sua volta ed è molto prossima alle l'ex OGR, cioè le Officine Grandi Riparazioni, che erano il grande cantiere di Ferrovie dello Stato, dove
sì, fra l'altro di queste due aree parlerà l'intervista che ascolteremo tra poco, e che ci racconterà anche un po' la storia sia del quartiere di cui stiamo parlando adesso, sia dell'ex manifattura tabacchi, che ha avuto un ruolo molto importante nella resistenza, ma che chiaramente è stato piallato completamente, non gliene frega più niente a nessuno di cosa c'è stato, adesso è importante soltanto perché genera profitto. Ma l'intervento, insomma l'investimento di 200 milioni di euro a cui facevi riferimento, sono stati per comprare quest'area enorme di 6 ettari, di cui dicevi che veramente è un'area enorme, e quello che si vuole realizzare attualmente sono 16 edifici industriali, per darvi un'idea, sono 100.000 metri quadrati, 410.000 metri cubi, cioè una roba enorme. E il piano urbanistico, il master plan, di nuovo, come dicevamo prima, preparato dalla proprietà, cioè quindi anche lì di nuovo l'amministrazione pubblica, anche per un'area così enorme, così storica e importante, ha completamente delegato al privato la progettazione. Il master plan di base ha deciso un piano di 46.000 metri quadri di residenze, vedremo, di lusso, leggi di lusso, 9.000 metri quadri di attività commerciali, 13.000 metri quadri di alberghi,
tra cui anche un altro student hotel,
perché se no mancava, 25.000 metri quadri a destinazione direzionale, che secondo me questo lo fanno fuori, il Polimoda, ma anche questo, se ricordo bene, non l'hanno già fatto fuori dal progetto perché era troppo
popolare.
Ma chissà. E ovviamente parcheggi, che comunque sono quella cosa che fanno stare, cioè comunque perchetare i residenti, si dice sempre un parcheggio, nonostante in realtà i parcheggi sappiamo siano attrattori di traffico e non il contrario, come invece si dice, ma invece quello viene usato per
è sempre una panacea però secondo me l'aspetto da sottolineare anche qua, come abbiamo detto nell'introduzione, è che questo meccanismo speculativo, probabilmente in tante altre città, ma sicuramente a Firenze, è diventato talmente consolidato in cui chi compra poi ha potere contrattuale talmente tale da imporre il proprio piano, il master plan che citavi, al comune. Cioè il piano di recupero è stato fatto da uno studio olandese, è poco importante, il punto è che non è stato fatto senza minimamente considerare nessuna struttura pubblica, e il pubblico l'ha adottato tal quale, senza nessuna modifica, con un taglio che non ha niente a che vedere con le esigenze di quella zona, in particolare proprio come consumo di suolo, isole di calore, eccetera, eccetera, ma anche proprio a livello cittadino, e questo caso qua secondo me è molto esemplificativo, ecco, di tutto l'iter, perché abbiamo un po' tutti gli attori, abbiamo il comune che non è in grado, abbiamo CDP che intermedia, abbiamo un investitore proprio dedito ai ricchi che arriva, compra, propone ed impone, cioè il comune poi si trova
comune con la scusa del noi abbiamo bisogno di grandi investitori, anzi gli fa solo piacere.
Eh sì.
Però tutto ciò, non lo stiamo dicendo però perché non abbiamo il tempo per dire, darvi conto di tutto ciò, ma è fatto sulla pelle delle persone che non è che sono state zitte, nel senso che da anni, per esempio, sull'ex manifattura tabacchi ci sono moltissimi comitati di abitanti che chiedono varie destinazioni diverse. Hanno fatto un lavoro enorme, tra l'altro, moltissime lotte, mobilitazioni completamente disattese e inascoltate. E ci racconterà di questo l'intervista che faremo, che abbiamo fatto, che abbiamo realizzato, a Adriana Dadà, la professoressa Adriana Dadà, che di fondo più che altro è un abitante del quartiere, una grande animatrice di quel quartiere.
Conoscitrice,
sì. E anche, sì, anima storica del quartiere. E quindi vi facciamo ascoltare prima un pezzo musicale, almeno magari come dire, le vostre orecchie si riprendono un secondo, e poi vi facciamo ascoltare questa intervista che durerà circa 28 minuti e che però ci serve per, come dire, darvi anche un po' un racconto un po' più, anche meglio di quello che potremmo darvi noi su questo quartiere.
Shit when nobody's home. Home.
Just to say, money trees is the perfect place for shading. That's watch your side feel. Nah, nah, ain't dollar might just your main, main, that's just how I feel. Nah, ain't dollar might say the niggas that you game with, that's just how I feel. Nah, nah, ain't dollar might just make that lane switch, that's just how I feel. Nah, ain't dollar might turn to a million, then we all rich, that's just how I feel.
Be the last one not to get this dope. One of your bucket head, no way. Hit the streets and we break the code, no way. Hit the brakes when they on patrol, no way. Be the last one not to get the dope, no way. Got one of your bucket head, no way. Hit the streets and we break the code, no way. Hit the brakes when they on patrol, no way.
Magic rock up in them projects with them. Pick your pockets, Santa Claus don't miss them stockings. Liquor spilling, just popping, baking soda, y'all are whipping. Ain't no turkey on Thanksgiving. My homeboy just, I just hope the Lord forgive him. Pots with residue, every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta put five for my daughter and them, get the fuck up out my way. Got that drum and I got them bands, just like a parade. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do, tell the truth. This the last time you might see my. From the gardens where the grass ain't cut. Them serpents lurking blood. Just selling drugs, but it's all good. Broken promises, steal your watch and tell you what time it is. Take your J's and tell you to kick it where a falaka is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money tree.
Holly Berry or Holly Blue. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of it lives forever.
The one in front of it lives forever.
And I've been hustling all day, this away, that away. Through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shade. And that's just how I feel.
Just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you wouldn't be back here on time anyway. Look, I just want to get out the house, man. This man is on one. He's feeling good. And I'm trying to get my thing going, too. I'm going to Maryland House. Just bring my car back. He made it. He's feeling good. Look, listen to him.
You got a big old fat girl. I want your body. I want your body, cause of that big old fat girl.
See? Hell.
I want your
he ain't
body,
even tripping off them dominoes no more. Just bring the car back.
Did somebody say dominoes?
Siamo qui con la professoressa Triana Dadà a parlare del quartiere di Firenze di San Jacopino. Il quartiere San Jacopino ha subito una profonda trasformazione intorno agli anni 50 e 60 e la trasformazione, lo sviluppo è stato assolutamente caotico e quindi sono intervenute diverse lotte, insomma, per rendere più vivibile questo quartiere. Oggi però magari ci concentriamo più sull'attualità, su quelle che sono le criticità e le lotte, insomma, che stanno intervenendo su questo quartiere. Adriana, tra l'altro, è stata una protagonista, appunto, delle lotte che si sono succedute in questo quartiere. Parlaci un po', appunto, di quello che è stato e poi concentriamoci su quello che è oggi.
Mi sembra più importante anche vedere un attimo cos'è stato fino a una decina di anni fa questo quartiere, perché è un residuo del quartiere operaio Rifredi Cascine sostanzialmente, e quindi era un quartiere con una forte vitalità. Soprattutto il quartiere San Jacopino era molto 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 legato ai ferrovieri, perché l'ex OGR sono stato un punto fondamentale dello sviluppo industriale di questa zona, anche se non era più ferrovia ma era officina grande riparazione, aveva una grossa base di manovalanza. Basta vedere il casone che ancora sopravvive, per chi ha voglia di andare a vedere nel periodo subito dopo guerra che tipo di struttura avevano creato. Una struttura che creava socialità, ecco, era un quartiere fortemente socializzato, presenza di movimento operaio, presenza di case del popolo, di circoli socialisti, di associazionismo di grande vitalità. Il primo spartiacque è stato negli anni 70, quando diciamo, la crescita della popolazione non si accompagnava a un'adeguata crescita di strutture, soprattutto scolastiche. E allora ci furono molti comitati, molte organizzazioni, si arrivò all'occupazione di un'area industriale dismessa, l'ex Idea Standard, da parte di tutta la popolazione. Veramente fu una cosa impressionante. Dentro la palazzina che fu occupata nel febbraio del 75, nacque dopo scuola, ci arrivarono artisti a livello nazionale, Caterina Buena, Dario Fo, eccetera, a fare iniziative, e questo fece crescere la voglia di lottare. Ma soprattutto c'era, come tutti gli anni 70, un forte legame fra quello che si diceva movimento operaio e intellettuali organici, per cui le proposte che vennero fatte di valorizzazione dell'area avevano, rispetto al comune, avevano già un progetto preciso di cosa farci nascere. Ci nacque, dopo una grossa lotta, ci nacque una scuola media, una scuola che ancora è un prototipo di modernità, ma di socializzata. C'era addirittura uno spazio che ancora esiste, di un bel auditorium aperto a tutta la popolazione. Ora non lo è più per le nuove norme varie che ci sono sulla scuola, ma un tetto che veniva usato per fare teatro, giochi, eccetera, e fu promesso un giardino. Il giardino non veniva, la scuola fu inaugurata nell'81, il giardino non veniva fatto, seconda occupazione con piantumazione di alberi volontaria, e in pochi anni ci fu anche il giardino. L'unica area verde del quartiere, un quartiere di 22-25 mila abitanti che ha come media di verde pro capite 2,6 metri quadri. Tenete presente che la città ha 24,7 metri quadri. Questo è il punto di partenza, cioè in questa zona siamo con la quantità di verde più basso di tutta la città. E la cosa non è cambiata da allora, anzi, se vogliamo dire, è peggiorata.
Ecco, e da parte delle istituzioni, e ovviamente essendo qui a Firenze, dei partiti della sinistra, qual è stato l'atteggiamento dopo appunto queste lotte degli anni 70?
Beh, fu dura perché ci furono trattative di vario tipo, fra cui anche lotte, ci sono fotografie di persone davanti, con striscioni, manifesti, eccetera, anche davanti a Palazzo Vecchio, leader, ma non leader soltanto studenteschi, ma leader del quartiere, insomma, già gente normale del quartiere che si fece promotrice di questa cosa. Ottenuto tutto quanto, per un certo periodo naturalmente era tutto nuovo, andava tutto bene. Appena ci furono un po' di problemi, il giardino fu abbandonato dall'amministrazione. Quando io arrivai in questa zona 99, era gestito da un gruppo di anziani, di cui più di metà i vecchi occupanti dell'Ideal Standard, che aprivano, chiudevano e controllavano la zona. E naturalmente, essendo un gruppo di anziani, la cosa andò a peggiorare. Tanto che nel 2012 fu necessario la costituzione di un'associazione per gestire il giardino, perché era completamente abbandonato, non si chiudeva neanche più di notte. Nacque così l'associazione Giardino San Jacopino, che oltre a occuparsi dell'apertura chiusura fino all'altro giorno ha fatto questo lavoro, quindi immaginate quanti anni, cioè sono 13 anni, e si è soprattutto occupata della socialità. Perché cos'era successo nel quartiere? Diciamo, è stato il quartiere, insieme sicuramente alle piagge, a qualche altra zona, ma insomma un quartiere fortemente connotato dalla presenza di abitanti provenienti da varie parti del mondo, una forte comunità senegalese, una peruviana, ma molto molto molto, perché il quartiere contermina con il centro storico dove molta di questa gente magari lavora, e quindi più facile. Ma poi era anche un quartiere dove i rapporti con la popolazione erano buoni, furono incentivati dall'associazione Giardino San Jacopino con tutta una serie di iniziative. Nacque una scuola donne migranti che portavano anche i bambini, pur di essere presenti un'azione di diciamo alfabetizzazione e socializzazione. Ora la scuola è presso il circolo Arci fra i lavoratori di Porta Prato. Ci furono tante iniziative, feste, una famosa in tutta la città, Mangia come parli, con 8 edizioni, un modo di ritrovarsi unendo cibo, chiacchiere e prospettive varie. La cosa più importante con la quale finisco fu questa. Questa zona fu molto investita da problemi di rapporti con i fascisti e Casa Pound. Casa Pound si trasferì qui nel 2016, ma soprattutto ci fu nell'11 l'uccisione dei due senegalesi, il ferimento di alcuni di loro, di cui uno è rimasto ancora invalido, e due abitavano nella nostra zona. Quindi fu facile, diciamo, capire che c'era bisogno di iniziative in quel campo lì. Fra le altre, fu fatta la richiesta al comune di occuparsi di questa cosa, di intitolare il giardino a San Bediop. Siccome tardavano a farlo, ce la facemmo da soli. Entrando al giardino si vede ancora la bellissima targa che facevo di tutti i colori, e poi ci fu l'inaugurazione ufficiale. Il problema grosso fu da parte dell'amministrazione comunale, che in tutti questi anni i problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono mai stati eseguiti. Il giardino sembra un giardino da terzo mondo, l'ha detto lo stesso Nardella una volta che era presente qui in zona, anzi ha detto quarto mondo a dir la verità. E quindi questo è un problema piuttosto grosso, perché è l'unico che c'è. Quindi, ma su questo, se volete, esiste un podcast che sta su Spotify, si chiama R-Esistenze, quindi Esistenze e Resistenze, e sta anche sul sito del comune sotto la voce Cultura, in un progetto a cui abbiamo partecipato.
Tra l'altro anche su Radio Wombat c'è un altro podcast che è su appunto questa storia di San Jacopino, che è una delle puntate di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. E ecco, ora magari veniamo un po' all'attualità, quali sono le criticità, quali sono le possibilità di lotta dentro questo quartiere per renderlo più vivibile.
Allora, con tutte queste situazioni precedenti siamo arrivati, diciamo, al nuovo secolo con un'azione da parte dell'amministrazione comunale ai tempi di Nardella, che si è trasformata nel 2014, appena lui è arrivato a Roma, con un progetto per le periferie, dove la nostra Firenze, un progetto per la valorizzazione delle periferie, dove a Firenze questo significava soprattutto grosso intervento sull'ex area delle ferrovie. E ci torniamo fra poco, ma l'ho detto all'inizio per dire che da allora in poi qualsiasi azione che noi abbiamo cercato di mettere in campo va a interferire con un progetto di lungo periodo di cementificazione, di super sfruttamento, che sappiamo è di tutta la città, di gentrificazione, di vendita al turismo, alla finanza, alta finanza estera, e di overturismo. Allora, noi come gruppi, diciamo, di opposizione e di intervento nel quartiere, abbiamo dato luogo dal 16 a una struttura che si chiamava I Quattro Luoghi, che metteva insieme i comitati e le associazioni ancora presenti in zona. E come tali abbiamo sia fatto manifestazione, dove chiedevamo più verde, più spazi sociali e piste ciclabili, possibilità di vivibilità, e nello stesso tempo però non ci siamo tirati indietro neanche rispetto all'intervento, rispetto all'amministrazione. Abbiamo fatto delle consultazioni popolari, quelle vere, non quelle che faceva l'amministrazione nel frattempo, quelle vere molto partecipate, veramente molto partecipate, molto interessanti, e tutti hanno confermato che sulle aree che avevamo individuato per poter espandere la possibilità di vivibilità attraverso maggiore verde, a maggiori spazi dove vivere in maniera sociale, erano sostanzialmente prevalentemente tre. Una, le ex caserme di via Palestrina. Tutte le caserme sono state consegnate al comune e ci sono stati fatti interventi di vario tipo, non ci entro dentro. Questa non è mai stata consegnata. Allora ci siamo ingegnati di capire perché. Abbiamo il sospetto, poi confermato dal fatto che appena noi siamo usciti con queste notizie, il cancello è stato rigorosamente chiuso perché è area militare, mentre invece prima si poteva vedere bene, che quei tre grossi capannoni, fra l'altro ristrutturati nel dopoguerra, quindi molto buoni, sarebbero buoni per fare un bel centro sociale, sarebbero buoni per fare una scuola, sarebbero buoni, diciamo, pure anche per fare un silo per le macchine, ma sarei un po' contraria perché le macchine non dovrebbero entrare in centro. Però voglio dire, si potrebbe mediare anche su questo piano. Sarebbero quindi molto buoni per fare un intervento, ma nel piano urbanistico del 2014, ligi a quella logica della svendita totale della città ai privati, c'è scritto per abitazione di tipo sociale e o private, e sappiamo bene come finisce questa cosa. Un altro spazio che è uno scandalo, se voi lo vedeste, è un'area piccola sempre, perché veramente il quartiere è totalmente colonizzato da palazzoni degli anni 60, però è uno spazio importante ed è fra Via delle Carre e Via Ponte alle Mosse. Praticamente è un ex tachificio dismesso, già nel piano urbanistico del 14 era previsto per giardino e o parcheggio, e noi lottammo per avere invece soltanto giardino. Fra l'altro confina con tre strutture, diciamo, del comune, ma socializzanti per la zona, che sono il centro anziani, la ludoteca e la biblioteca, che hanno spazi estremamente ridotti per la popolazione di questa zona, e quindi potrebbe diventare uno spazio molto molto utile. Una delle osservazioni all'ultimo POC ha chiesto perlomeno, cioè, di intervenire in questa zona, ma è un intervento che richiede un po' di soldi, perché essendo area industriale deve essere demineralizzato eccetera, però sarebbe fondamentale ottenerlo. Poi soprattutto in questo punto c'è un trenino di case, la cappella che c'è è stata naturalmente salvaguardata più non posso, mentre invece un trenino di case, che sarebbe un ottimo spazio sociale, è attualmente occupato, affittato, non saprei, a un'associazione che si chiama Associazione Cattolica Italiana, che però convive, forse per la sua possibilità di chiedere aiuti in alto, molto molto in alto, con due spazi laterali a destra e a sinistra dove ci sono dei bei cartelli di edificio pericolante. Questo ci dice molte cose su questa zona, ma andiamo avanti. Lo spazio che ci interessa di più, sul quale dire qualcosa e sul quale dovremmo assolutamente intervenire, non solo in generale come cittadini di questa città, come gruppi, comitati che lavorano sui problemi grossi che Firenze ha, di gentrificazione, di espulsione della popolazione, di mancanza di verde, di grosse isole di calore e di quindi problemi ambientali e di salute enorme. A Torino c'è in corso una causa molto, che sto cercando di seguire, su un ragazzino che ha problemi e che ha chiesto, la cui mamma ha chiesto i danni al comune, perché per l'alto inquinamento ci sono queste problematiche anche a livello singolo e di popolazione. Allora, l'area che ci interessa di più in questo momento esaminare è l'area dell'ex officine OGR. Un'area molto grande sulla quale è stata fatta l'operazione del teatro comunale, smontando un teatro che era molto efficiente, a detta degli stessi lavoratori del teatro comunale storico, per fare un bel investimento speculativo sicuramente, per dare a Firenze qualcosa di nuovo quando ce l'aveva già. Quest'area è un'area molto estesa. Se volete vederla andate su YouTube, Ferrovia dello Stato ex OGR, c'è un video di quando ancora dovevano vendere l'area, quindi di presentazione di questa bella area, che veramente si presta a un grosso progetto di speculazione, tant'è vero che l'ha comprata una cordata internazionale con un gruppo romano di, diciamo, di palazzinari, ma sarebbe un'idea da approfondire un pochettino meglio. Sono 42.000 metri quadri, sul quale il nostro Nardella, prima Renzi e poi il nostro Nardella, hanno pensato che si può finalmente intervenire per, cito le parole di Nardella che ha inaugurato i lavori di abbattimento di quelli che sono, di rimessa in funzione, diciamo, di demolizione dell'ex OGR, dice che questo è il primo testuale, potete trovarlo da tutte le parti, questo è il primo tassello di rigenerazione urbana dell'ultimo grande buco nero della città. Ora, la rigenerazione urbana a casa mia si fa non mettendo altro cemento, invece a Firenze la rigenerazione urbana si fa col cemento. L'area avrà una mix di funzioni, con tante aree verdi e pubbliche, su questo ho i miei dubbi, abbiamo avuto degli esempi precedenti, e case per attrarre nuova residenza. Lui subito dopo il Covid fece una pubblicazione, Firenze Rinasce, dove disse che lì sarebbe nato il primo quartiere no Covid, con grandi spazi, grandi vetrate, grande possibilità di lavoro da casa. Infatti è una zona, insieme alla manifattura tabacchi, dove stanno nascendo, sono nati e nasceranno, se non ce la facciamo a bloccarlo, 1200 appartamenti di super lusso. Nei master plan si vede bene come dalle grandi vetrate si possa vedere poi la città, verrà fatto tutto un intervento di viabilità con spalmamento di altro cemento e catrame per poter permettere a tutti questi riconi di arrivare con le grosse loro macchine e quindi stravolgere ancora di più questa zona della città. Grazie al cantiere, prosegue il sindaco, quest'area non potrà più essere oggetto di occupazione abusiva e attività illegali. Ci vanno a dormire la povera gente che non ha altro posto, garantendo così più sicurezza a tutto il quartiere, rendendolo più decoroso. La parola decoro a Firenze nasconde tanti di quei problemi che meriterebbe, credo, due o tre trasmissioni. Insomma, basta pensare al discorso delle videocamere che stiamo testando per gli israeliani, perché abbiamo una popolazione così mista di turisti che loro possono farci su dei grossi studi per poi metterle in funzione e venderle in tutto il mondo. E però le paghiamo noi, eh? Questi lavori, conclude il sindaco, consentiranno anche la realizzazione della fognatura Fiavrelle Rosselli e via delle Cascine, ubicata sotto fosso macinante. È un anno che ci sono lì le strutture per poterla costruire. Ci illudiamo che sia bloccata, perché praticamente tombare un fosso dopo quello che è successo a Campi, forse hanno capito, ma non ci spero troppo. Il cui completamento consente, ecco qui la parte interessante, il cui completamento consentirà di risolvere, fra l'altro, i problemi di allagamento della zona di via Belfiore, spostando gli allagamenti di qua, mi domando, perché non c'è altra idea che mi viene in mente, e agevoleranno, e che qui il finale ci dà la spia di tutto, e agevoleranno anche i cantieri della linea 4 della tranvia. Accanto a questa grossa area su cui verrà costruito praticamente 24.000 metri cubi di palazzi, scorrerà l'ultima tranvia che è in programma, sempre prevista nella valorizzazione delle periferie 2014, quando Renzi è andata a Roma, con a destra e a sinistra due grosse strade di scorrimento, quindi portare ai limiti della città, vicino a quelle che erano le vecchie mura che ora sono i viali, tutto il traffico, potete capire quanti problemi creerà, no? Quindi a Firenze stiamo andando in direzione ostinata e contraria rispetto a quelle che sono le leggi europee, a quello che è il buon senso, a quello che la gente ha capito. Anche perché qui veniamo proprio ai problemi climatici e di salute pubblica, perché questo è il problema che ci interessa parecchio, insomma, come abitanti, oltre a voler cercare di arginare, ma siamo veramente alla frutta, uno degli ultimi tentativi di speculazione. La città è stata tutta svenduta, tutti i palazzi più importanti, tutti privati, insomma, ma privati e gruppi finanziari mondiali. Il problema sostanziale su cui crediamo sia importante mettere l'attenzione, non solo come abitanti di questo quartiere, ma come cittadini fiorentini, italiani del mondo, è che si pensa di fare questa grossa striscia di palazzi, una palazzata, in direzione parallela all'Arno. Dice, che cosa comporta questo? Allora, nel 2022 uscì sui giornali la notizia che il Comune di Firenze aveva commissionato al CNR e ad altri gruppi un'inchiesta sulla qualità dell'aria di Firenze. Fu presentato subito su tutti i quotidiani una piccola analisi fatta attraverso un sistema di satelliti che diceva quello che già tutti avevano saputo da altri dati nazionali, che Firenze è la seconda città più inquinata d'Italia dopo Milano e dopo l'aria padana. E questo è una cosa importante, ma avevano già provveduto, una delle centraline più importanti l'avevano già spostata a Boboli, così si era abbassato già un pochettino il livello di inquinamento. E questo, con l'idea, questa proposta, che entro un anno ci sarebbero stati dei risultati più importanti sui quali l'amministrazione avrebbe costruito la propria politica. Sembrava questo, almeno veniva propagandato come questo. E l'anno successivo tutti ci demmo da fare per capire dove stavano questi dati, non si possono avere, sono privati, sono stati pagati con i soldi dell'amministrazione comunale, quindi con quei nostri cittadini di Firenze, ma sono riservati perché la stessa CNR si rifiuta di consegnarli. Questi dati ci dicono che noi di questo rione siamo con più alte isole di calore, al pari del centro storico dove le vie sono così strette, quindi la circolazione d'aria è limitata, e al paio della zona, in pari della zona industriale dello Smannoro. Raggiungiamo facilmente i 45 gradi d'estate. Quest'estate è uscita la notizia che ci sono altri rilevamenti che parlano di 50 gradi, questo per dire qual è la situazione. Ora, di fronte a queste cose, è evidente che l'unica area che arriva a mitigare un pochettino questa situazione è quella che viene dai due fiumi che costeggiano questo rione. Un pochettino il Munione però è piccolo, però si vede dalle carte che un pochettino mitiga verso il lato nord, e invece verso il lato ovest abbiamo l'Arno, che porta naturalmente una corrente di aria più fredda e che riescono a penetrare un pochino almeno all'interno del rione, però nella zona centrale i problemi sono quelli che vi ho detto molto calde. Noi, di fronte alle vecchie idee che abbiamo sempre propagandato di avere più verde, più vivibilità, abbiamo fatto anche delle proposte pratiche, come quattro luoghi e come comitati ancora esistenti, che quell'area venga conservata come è, a verde naturale. La risposta è strabiliante. A Firenze non si può avere il verde naturale, non è gestibile. Cioè, tutto il mondo, e in Europa in maniera particolare l'Europa nel nord, abbattono anche palazzi, costruzioni, tolgono il cemento dalla terra facendo dei giardini e degli spazi anche a parcheggio penetrabili dall'acqua, e quindi possibilmente di ricostituire un ambiente un pochettino migliore rispetto alla cementificazione. A Firenze non abbiamo possibilità di farlo. Questo ci dice tante cose. Ci dice che siamo in mano di persone che hanno tutt'altra idea del mondo. Ma se quando arriveranno le multe per questa scelta scellerata, le pagheremo noi. Questa è una cosa da tenere presente, sicuramente. E poi la cosa che veramente irrita anche così visivamente è che invece di intervenire su questi spazi su cui noi battagliamo da 15 anni per ottenere del verde vivibile, socializzante, sono stati creati anche nella nostra zona i pocket garden. Praticamente è un albero, una piccola aiola con due o tre panchine in mezzo al traffico, cioè io mi siedo lì con le panchine singole, perché questa è stata anche questa una scelta, così non ci possono dormire di notte, mi è stato risposto una volta, e questo vi dice tutto. E piccoli non sono giardini, sono un'aiola piccolissima con un albero e un pochettino di verde, due o tre panchine, vi giuro, in mezzo al traffico di autobus e di macchine. E l'investimento su, fra l'altro col sospetto che stiano usando acqua dell'acquedotto per tenerli vivi almeno i primi anni, io ho visto alcuni in corso di lavoro veniva usata quella, sono sicura, però voglio sperare che non sia da tutte le parti così, ma c'è quasi certezza che sia così. Questi pocket garden finanziati con i fondi europei quanto volete sono uno schiaffo in un quartiere come questo, perché innalzano leggermente la quota di verde che abbiamo a disposizione, non creano socialità, perché il giardino non è una cosa da fruire a livello lo spazio pubblico non è una cosa da fruire a livello solo individuale, io posso aver voglia di andarci a livello individuale, ma deve essere uno spazio socializzante come lo è stato, perché vi ho raccontato la storia del giardino San Jacopino, perché lì lo spazio è diventato socializzante, cioè la gente si ritrovava e capiva e scambiava i problemi che avevano e metteva in piedi delle strutture per poter battagliare sostanzialmente. È questo che si vuole distruggere a Firenze. Le panchine singole e il pocket garden sono l'emblema di Firenze. Se avremo grossi problemi con l'Unione Europea, e pensiamo che a qualcuno cercheremo di provocarglielo anche noi, perché se la costruzione dell'ex OGR è una cosa oscena, tutta l'Italia ha trasformato l'ex OGR in luoghi ancora usufruibili, Torino, Milano, Bologna, noi la distruggiamo e distruggiamo anche la memoria delle lotte. Non ci sono quasi assolutamente niente di ricordo delle lotte dei movimenti, dei ferrovieri, delle lotte di vario tipo nell'area fiorentina, eppure è stata una zona molto importante. I ferrovieri non solo sono stati importanti per le lotte fino alla prima, alla fine. Fino alla fine dell'Ottocento, il segretario dei ferrovieri nel 21 è stato ucciso, eh? Allora tutti gli anni si fa il ricordo delle Vanine, ma parliamo anche di tutto il resto sostanzialmente, di cosa è stata la lotta dei lavoratori nell'area fiorentina, nell'area larga fiorentina e a Firenze, delle donne. La ultima cosa, uno spazio importante, l'ex manifattura tabacchi, enorme, è stato consegnato totalmente alla proprietà privata. L'unico codicillo che dice che ci sarà uno spazio per i comitati di quartiere, il responsabile della gestione della manifattura tabacchi l'ultima volta ha detto che quando avranno finito di strutturare tutto ci diranno dove ci metteranno in questa struttura, qualche sotterraneo, qualche piccolo scantinato avanzato sostanzialmente. E l'amministrazione di fronte a questo sta zitta. Il giorno dell'inaugurazione io ero a fare l'inaugurazione per la CGIL, per il sindacato, e ho detto, per fortuna, la sovrintendenza ha salvato un unico bassorilievo. Di pubblico in questo spazio c'è soltanto un bassorilievo che non può essere distrutto perché è di prima degli anni 40, è la fine degli anni, è stato fatto nel 42. Molto bello, andatela a vedere appena sarà rivedibile, e non c'è altro della storia di queste donne che hanno aiutato i partigiani sotto l'occupazione nazifascista, che hanno combattuto contro Carità e l'Aguzzino fascista che conosciamo per la struttura che non a caso i fiorentini hanno chiamato Villa Triste, per le grosse repressioni che sono state e uccisioni che sono state fatte lì dentro. Fanciullacci, uno dei leader politici della Resistenza, di fronte al rischio di essere costretto a rivelare i nomi dei suoi compagni, si suicidò. Questo vi dice tutto, insomma. Tutta questa memoria non esiste. Ogni tanto si fa qualche manifestazione così generale, con un po' di gonfaloni e di clarine. Fine. Purtroppo Firenze è questa.
Poco, 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 poco. You know the deal. Snake, Beats by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, Future Shock. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep in orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno, my ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway, your myrtle hip hop past all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor better keep your alarm set, streets too loud to ever hear freedom ring, say it back in with your sleep, it's dangerous to dream, but your chain cats get they chip, you dead now, killing fields need blood to graze the cash cow, it's a numbers game but shit don't add up somehow, like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits ever seen my pockets, like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear, like nearly half of America's largest cities is one quarter black, that's why they gave Ricky Ross all the crap, 16 ounces to a 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror dome. Full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens facing life numbers. Crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young bloods can't spell but they can rock you a PlayStation. This new math is whipping motherfuckers ass. You wanna know how to rhyme, you better learn how to add. It's mathematics.
Mighty most depth.
It's simple mathematics. Check it out. I'll revolve around science.
What are we talking about here?
Mighty most depth. It's simple mathematics. Check it out. I'll revolve around science.
What are we talking about here?
Do your math.
What are we talking about here?
universal law, but two sides to every story. Three strikes and you bitten for life, mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly grills. 8-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? He on the hill pumping krills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next strike. When the average minimum wage is 5.15, you best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics from your phone, your zip code, the SSI digits. The system break man, channeling women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics.
Mighty most devil.
It's simple mathematics.
Check it out.
I've evolved around science.
What are we talking about here?
Mighty most devil.
It's simple mathematics.
Check it out.
I've evolved around science.
What are we talking about here?
Mathematics.
Radio Wombat, il Ponte Radio, ci state ascoltando in diretta sulle varie radio gemelline, Onda Rossa, Quar, Spore, Eustachio, Neanderthal e Wombat. Oddio, sono diventate tantissime, rischio di dimenticarmele. Allora, siamo abbastanza in chiusura, ci manca l'ultima mezz'oretta in cui vi continueremo un po' questa carrellata e vi racconteremo appunto altri attori fondamentali che si sono spartiti e si stanno spartendo il patrimonio diciamo immobiliare, ma non solo, fiorentino e anche del resto d'Italia veramente. Così, una sicuramente meno cioè con un patrimonio molto meno ingente rispetto alle altre che di cui abbiamo parlato finora è la Investimenti Immobiliari Italiani SGR, Invimit SGR, che è una società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che nasce proprio nel 2013 per dismettere il patrimonio immobiliare. Velocemente ve la citiamo perché a Firenze questa società, e immaginiamo anche altrove, comunque a Firenze questa società ha acquisito alloggi popolari ERP, quindi dell'edilizia popolare, con la poca rimasta che c'è, del centro storico, quindi con tutte le implicazioni che potete immaginare, da svendere a privati. Ora vi citiamo questo esempio, che è un piccolo esempio, però per focalizzare bene come poi avviene materialmente l'espulsione dai centri storici. Anche qui se ne parla come fosse un'epidemia, come le cavallette. Non si sa come mai le persone sono... certo costano troppo le case, quindi se ne sono andate a vivere altrove. No, e così funziona.
Esattamente.
Che si comprano parti e poi le svendono.
Esattamente. Tra l'altro questo meccanismo... diciamo è diventato sempre più consolidato e formalizzato, proprio perché, tornando ai primissimi punti in cui provavamo a descrivere il comune che cede e pubblica e aliena un bene, eccetera eccetera, i beni ERP, cioè gli alloggi popolari, le residenze popolari, vengono spesso venduti a licenza. Cioè vuol dire che l'idea della città è talmente quella di renderla profittevole, capitalizzabile, in cui lo spazio fisico, che appunto non ne è esente da questa capitalizzazione, addirittura viene venduto quasi per licenze. Cioè tu hai un dovere di costruire magari un'opera compensatoria, oppure per tot cemento che hai buttato dovrai costruire anche degli alloggi popolari, che a sua volta andranno a diciamo coprire dei doveri che erano dell'amministrazione, e quegli alloggi popolari potenzialmente possono essere costruiti in delle aree un po' discrezionali, cioè arbitrarie, del privato che compra tutta questa faccenda. Quindi ti compri un appalto per un'opera, ti viene richiesto anche di ad esempio costruire o quantomeno destinare alcune delle opere delle tue aree a alloggi popolari, e quelle sono nuove costruzioni che comunque sia tu farai in aree diverse. Questo di nuovo è un meccanismo che è sicuramente caratterizzante dell'area di Firenze, però a sua volta
cioè abbastanza standard.
È abbastanza tipico.
Veniamo a invece, proseguendo nella nostra carrellata degli orrori, a Ines, che sì. È un fondo molto importante, cioè due in realtà sono i protagonisti, sì, di cui vi parleremo: Ines in particolare, che statunitense, e il fondo sovrano del Qatar, che sono due attori molto importanti.
Esatto, sì, allora li diciamo insieme perché proprio cercando di dare appunto un po' di respiro nazionale, non solo nostro, cioè questi sono Ines e il fondo sovrano del Qatar sono investitori di larghissimo campo su tantissime aree, tra cui anche quello immobiliare. In particolare sono un po' saltata la cronaca per la questione Porta Nuova Garibaldi a Milano, dove fondamentalmente Ines comprò l'area per riqualificarla e la rivenduta a sua volta al Fondo Sovrano del Qatar. Nel passaggio, senza fare assolutamente niente, il profitto è aumentato del 30%, cioè vuol dire che il 30% di 9 milioni di acquisto finale. Quindi fondamentalmente il gruppo Ines, senza nulla fare, ha fatto 3 milioni semplicemente comprando e rivendendo nell'arco di meno di 5 anni, di pochi anni, una proprietà che era comunque sia in un'ottica di riqualifica della città, quindi era un bene che aveva un carattere storico, pubblico e sociale. Ines in particolare, come dicevamo, è un colosso proprio immobiliare, ora nello specifico americano, ha sede a Houston e arriva a Firenze seguendo tra l'altro una notizia molto molto fresca, quella dell'acquisto dell'ex teatro comunale nel centro di Firenze, che ha per la città un carattere ovviamente riconosciuto e riconoscibile,
affettivo.
Proprio affettivo, sì. Ora proprio invece, proprio per non stupirvi,
cosa ci faranno?
Ci faranno 150 alloggi di lusso.
Ma dai!
Sì, e praticamente la cosa secondo me interessante di tutto, di questa compravendita, quindi della compravendita, ormai diciamo direttamente compravendita, ma in teoria sarebbe una riqualifica di quest'area del centro di Firenze, è che trasversalmente non c'è nessuna messa in discussione, ecco, su quello che dovrebbe e potrebbe essere l'utilizzo dell'area, tant'è che l'ultimo sblocco per l'acquisto di Ines è stato fondamentalmente attivato dopo un'interrogazione parlamentare di Donzelli, il quale fondamentalmente lamenta non tanto
l'operazione,
potrebbe essere altro, ma la poca celerità della compravendita, che secondo lui era scandalosa proprio perché e accusa Tiziano Renzi. Allora, questa cosa qua era stata simpatica, cioè comunque quantomeno un altro gruppo. Io indagando un
Firenze
po'
si dice Cencio parla male di Straccio.
Straccio, quindi se Cencio in questo caso è Ines, Straccio era Starhotel. Starhotel, che è invece un altro gruppo che ha perso questa compravendita, però secondo me era importante citarlo perché è di Firenze. Starhotel è il gruppo alberghiero più importante d'Italia e ho trovato significativo il fatto che il gruppo di alberghi di lusso più importante d'Italia abbia sede proprio a Firenze, per dare un'idea, insomma, del carattere. Continuando con la coppia che dicevamo prima, di investitori e di appunto neoproprietari della città di Firenze, accanto a Ines abbiamo il fondo del Qatar, che...
Qui si parla dei veri ricchi, eh? Cioè sono 335 miliardi di dollari e il patrimonio.
Sì, un surplus di investimento possibile.
Il PIL di Singapore.
Cioè. Sì, e a Firenze... diciamo che la questione per cui sono... principalmente riconosciuti è per la proprietà del Four Seasons, appunto, che ora
un mega
davvero...
hotel di lusso a Firenze, vabbè, sì, che tra anche lì non ci addentriamo, grande, c'è anche un parco, è un posto molto, molto importante anche per la città da un punto di vista storico.
E sempre sul fondo del Qatar, davvero, su cui penso non abbia molto senso dilungarsi sulla propria descrizione, però ricordiamo che è cioè finanziatore di Finmeccanica, di Leonardo,
esatto.
Che ha una sede anche a Firenze, proprio nella piana che descrivevamo all'inizio di puntata.
Potremmo continuare in realtà moltissimo, perché abbiamo diverse altre schede che raccontano i ricchi come e dove hanno comprato a tranci Firenze. Non solo, il tempo ci attiranno e quindi non possiamo andare avanti troppo. Non abbiamo detto, ve lo diciamo adesso, che molte di queste informazioni che vi stiamo raccontando sono tratte da un reportage molto molto approfondito e molto interessante, nel quale potete trovare anche tutti i dettagli, i dati e molto di più di quello che vi abbiamo potuto sintetizzare noi, di Antonio Fiorentino all'interno di perunaltracitta.org, che è un sito di controinformazione molto focalizzato sull'urbanistica, che vi invitiamo a visitare perché è veramente una miniera di informazioni e di analisi molto interessante. Ci sarebbero altri
attori, altre schede,
sì,
però possiamo
c'è
sì.
La Colony Capital Inc, la Dea Capital Real Estate, c'è un grande gruppo sudafricano di hotel di lusso che sta investendo moltissimo,
sì, esatto.
Un Lionstel Development, che è una multinazionale americana che fa capo alla famiglia Lowenstein, che si è comprato veramente di tutto e ha fatto parte delle operazioni di cui veramente, se ve ne parliamo, apriamo un tombino che ci stiamo 6 ore, ma è una roba raccapricciante.
Poi abbiamo LDC Hotel Resort, che diciamo prima,
Cine Taiwan,
proprio per dare appunto, quando diciamo internazionale e globale, ormai non dobbiamo associare questo concetto necessariamente a Occidente, ecco, ma l'estensione è davvero internazionale.
Sì, che sono magnati del cemento, non a caso, diciamo, proprio letteralmente. Vi lasciamo con una breve intervista, insomma, breve, 14 minuti, per anche un po' spezzare tutta questa disamina che abbiamo fatto, anche perché veramente se no sembrava, cioè non so, ci prende l'angoscia.
Ma l'hai visto quello? L'hai visto?
E purtroppo c'è presa, giustamente, però con una registrazione, un'intervista, un contributo di un'altra wombatessa che ha fatto un'intervista a un docente che ha incontrato e che ci parla qui dello spazio pubblico in termini un po' più filosofici, quindi prendiamo un po' un respiro e riposiamoci un attimo da tutte queste brutture e parliamo in termini un po' ideali, sempre chiaramente sapendo che purtroppo viviamo in un mondo che è così, che in realtà ha le radici in tutto quello di cui vi abbiamo parlato finora. Però così, con una nota leggermente di ottimismo, vi lasciamo in compagnia appunto del professor Ciaravella e di questa breve intervista. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo Ponte Radio la settimana prossima. Ciao ciao!
Ciao!
Il motivo per cui ti ho chiamato oggi... giornata nel quale, ripeto, col Ponte Radio parliamo di città in trasformazione, quindi questo è il tema comune che ci siamo scelte fra tutte le radio che partecipano a questa trasmissione. Vorrei fare un focus riguardo allo spazio pubblico, proprio perché appunto già altre volte nelle lezioni che ho seguito tue mi hai suggestionato in più modi riguardo a che cosa è considerabile, che cosa è considerato e è stato anche considerato spazio pubblico. Quindi faccio una breve introduzione. Il punto è che normalmente si usa questa terminologia in modo molto leggero, ma in realtà con questo termine ci si può riferire a varie cose e per esempio andando in modo forse un po' accademico ma spero non noioso a vedere molto brevemente delle definizioni che le enciclopedie danno dello spazio pubblico, si vede che può essere definito veramente in tanti modi, quindi può essere uno spazio con una natura molto fisica e materiale, ovvero che è quello spazio che divide gli edifici e che in quanto tale li connette anche gli uni agli altri, quindi proprio puramente fisico, oppure quello che probabilmente di solito ci immaginiamo di più quando diciamo spazio pubblico, uno spazio aperto tendenzialmente in città dove tutte le persone possono passare, quindi è pubblico nel senso aperto a tutto il pubblico e che però rappresenta una serie di significati che sono per esempio significati identitari della città, quindi dei cittadini, cittadine che abitano la città e quindi porta con sé un concetto di appartenenza, quindi cittadini che si sentono di appartenere alla città e che però allo stesso tempo in alcuni casi si può dire che sentono che la città appartiene loro. Quindi è un po' questa duplice visione. Oltre a questo, di solito si caratterizza lo spazio pubblico come uno spazio accessibile, proprio perché deve essere aperto a tutte e tutti, e poi anche uno spazio dove fare quello che si vuole, stare con gli altri soprattutto. Quindi questa è un'altra questione cardine, cioè uno spazio pubblico è dove si fanno le cose per il pubblico, che non abbiamo paura di far vedere in pubblico, mentre invece se appunto a questo si contraddistingue magari la casa, che è uno spazio più di privacy e più di intimità. Quindi questo è per capire che quando appunto usiamo questa espressione in modo leggero, senza ragionare su quale idea noi colleghiamo a questa espressione, ma se si va a analizzare può diventare molto interessante invece capire cosa ci sta dietro. Ovviamente tutto ciò con anche un fine politico per capire come usiamo le piazze, magari come venivano usate prima e come invece vengono usate oggi, come viene usata la città, qual è il rapporto fra la popolazione e la città. Ultima piccola virgolina che aggiungo, quando si dice lo spazio è di tutte e tutti, si potrebbe intendere sia cittadini, abitanti, che magari turisti, passanti, gente che non ci permane a lungo, ma che comunque lo attraversa. Ok, dopo questa serie, diciamo, di suggestioni, ti volevo un po' incalzare con una domanda, nel senso di dopo tutto ciò, dopo questa serie di appunto concetti, come secondo te noi percepiamo nei fatti oggi questo spazio pubblico, anche in relazione chiaramente alla gestione poi che ne viene fatta dello spazio pubblico, quindi gestione da parte delle amministrazioni e quindi insomma per capire un po' la pratica di quello che succede in città.
Sì, diciamo, tutti gli elementi che tu hai riportato sono degli elementi costitutivi dello spazio pubblico e abbastanza trasversali. Devo, per rispondere, intanto fare una precisazione doverosa, perché quando si affrontano questi temi è importante anche collocarli nello spazio e nel tempo. Nel tempo è una cosa, diciamo, più facile da da pensare, perché tutti, dal concetto di identità a quello di accessibilità, per citare quelli che hanno poi delle ripercussioni macroscopiche, il concetto di pubblico, di spazio pubblico, ma il concetto di pubblico che lo caratterizza, cambia profondamente nel tempo. Sappiamo benissimo che ciò che è pubblico tendenzialmente legato a ciò che è di chi ha diritto alla proprietà comune di qualcosa, in questo caso della città, e sappiamo che nel tempo questo non è stato sempre uguale. Chi ha diritto alla proprietà di una città è gradualmente cambiato, fino chiaramente al diritto universale, in cui non solo tutti gli abitanti di un posto, a prescindere da qualsiasi tipo di distinzione tra preferenza personale, hanno diritto, se così, con proprietari di qualcosa, ma anche diciamo il chi non è di quella città, cioè tutte le persone che fanno parte del mondo, hanno diritto a sentirsi in qualche modo identificati, autorizzati a utilizzare uno spazio pubblico che ha una valenza universale. Quindi sto parlando delle grandi piazze del mondo, dei grandi luoghi del mondo in cui tutte le persone ci sentiamo identificati, tant'è che l'UNESCO, quando dà un riconoscimento ad esempio ad un luogo, lo dà come patrimonio dell'umanità, e questo è un valore universale che nasce sicuramente in maniera più condivisa dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma gli intellettuali l'hanno sempre pensato e lo hanno poi approvato. Quindi il primo elemento per rispondere bisogna dire che cos'è, come percepiamo lo spazio pubblico noi oggi. E poi una distinzione geografica, come percepiamo lo spazio pubblico noi, dove? In questo caso particolare, diciamo, ci possiamo concentrare su Firenze e sulla Toscana, perché è senza dubbio un luogo, una regione dove la cultura civica nella storia ha stratificato dei luoghi che sono molto importanti e hanno fatto scuola nel rapporto tra lo spazio di tutti e le dinamiche, lo scorrere del tempo. Ma sappiamo bene che questa restrizione non è uguale in tutta Italia. Ad esempio, lo spazio pubblico nel meridione è diverso che nello spazio pubblico al centro Italia e nella parte nord, e ad esempio lo spazio pubblico romano, per tirare fuori diciamo una singolarità, è uno spazio pubblico particolarmente distintivo, poiché è carico di significati politici molto forti. Detto questo, quindi risponderò alla domanda dicendo che cos'è lo spazio pubblico oggi, sostanzialmente in Toscana, pensando a Firenze. Ecco, la gestione è un luogo in cui soprattutto le persone non sanno esattamente cosa vanno a fare, e questa indeterminatezza è la principale caratteristica che lo distingue da una serie di forme con cui lo spazio a libero accesso o ad apparente libero accesso si distingue dallo spazio realmente pubblico. Guardare lo spazio pubblico da un punto di vista della gestione, come ci hanno insegnato ad esempio autori come Carmona, ma tutta la letteratura diciamo contemporanea che si guarda, che tratta sia degli spazi pubblici più rappresentativi che di quelli piccoli, fa molto di moda i pocket parks, i pocket public spaces, cioè spazi residuali molto simili ad una storia italiana che deriva dal Medioevo. E questi, quindi dicevo, gli spazi pubblici come li viviamo noi oggi si confrontano, ad esempio, con i grandi spazi che simulano lo spazio pubblico perché ne riconoscono un valore: gli spazi degli outlet, gli spazi dei centri commerciali. Beh, anche in questo, se vai a prendere molte delle categorie che tu hai estrapolato dalle varie definizioni che ci sono di fonti autorevoli, c'entrano. Quello che differisce è che la gestione di quel posto, chi quindi impone le regole e definisce l'organizzazione di quel ruolo, di quel luogo in una certa maniera, è una gestione privata, nel caso dei grandi outlet che simulano delle città alla, come dire, Grande Fratello, la gestione è di un'agenzia immobiliare che affitta dei posti a delle grandi marche e restituisce la piacevolezza della città per fare sentire le persone più a suo agio, con tutta una serie di controlli, che però sono mirate a fare comprare la gente. Nel caso dei centri commerciali, ci sono delle situazioni molto simili, grandi strade, panchine, luoghi di riposo e tante funzionalizzazioni. Quando noi quindi parliamo della gestione dello spazio pubblico, molto spesso andiamo in crisi perché a volte, e soprattutto di recente, l'economia del turismo costruisce una gestione dello spazio pubblico vero, molto simile a degli interessi economici che sono degli interessi molto più vicini a quelli di un centro commerciale o di un outlet. Quindi oggi lo spazio pubblico vero è uno spazio che viene gestito con la responsabilità pubblica di mantenerne delle caratteristiche e distinguerlo nella sua accessibilità, nell'indeterminatezza, nella libertà d'uso da tutti gli altri spazi che sono germinati nel tempo e che ne riconoscono dei valori ma li indirizzano, li utilizzano per altri scopi.
E bisogna anche ricordare che è una grande menzogna il tentativo di annullamento delle emozioni nella dimensione pubblica, civica, chiamiamola civica, ecco, per non scendere in una parola forse un po' abusata come quella della politica, però è una grande menzogna perché è impensabile che non ci sia una componente profondissima, personale, ma cosciente nelle scelte che tutti noi facciamo ogni giorno in un comportamento piuttosto che in un altro nei confronti degli altri e delle regole che ci diamo nella nostra collettività. Quindi è una grande menzogna perché è chiaro, impone poi delle conseguenze, dire che le emozioni non sono poi determinanti o comunque farlo passare come un in secondo piano significa anche mettere sopra a questi elementi altre regole che sembrano essere maggiori. Però ad esempio tutte le grandi, ormai ce ne sono tante, ma tutti i grandi parametri sulla qualità della vita nei posti, sulla ricchezza dei posti, tutti questi elementi, è chiaro, hanno delle grandi difficoltà ad afferrare questi aspetti e quindi noi non riusciamo più a valutare le città su quanto ci fanno veramente felici, su quanto le persone sono veramente contente. Di recente mi pare è uscita un'analisi delle grandi metropoli italiane, non vorrei sbagliarmi, non credo sia Istat, ma di un grande istituto di ricerca demografica, in cui ad esempio le città del meridione avevano dei grandissimi problemi nel campo del lavoro, della parità sociale, eccetera, eccetera, ma la gente sembrava essere più felice. E ora questo non vorrei fosse un cliché, però si dice semplicemente che tra alcune statistiche e altre c'è un gap che è difficile leggere. Ad esempio io penso che l'arte è un certo tipo di arte che è informata delle metodologie di ricerca sociale o di altre metodologie di ricerca scientifica, ma è profondamente capace di tradurlo in un linguaggio emotivo, percettivo, sia un buon ponte che fa saltare questo gap.